Ciao, io sono Sara Cremaschi e mi occupo di produttività consapevole e diversità cognitiva. Questa è la lettura ad alta voce dell'ultimo articolo del mio blog. Come ribaltare il si è sempre fatto così al lavoro. C'è una domanda che mi picchia forte in testa. Come ribaltare il si è sempre fatto così al lavoro? Bisogna imparare a stare sottosopra. Sottosopra è una parola composta. Si verifica quando spingiamo sotto quello che dovrebbe stare su, in bella vista. Sottosopra è anche il momento in cui ciò che era rimasto implicito torna visibile, per scelta o perché il sistema non funziona più. Regole implicite mai chiarificate, movimenti tellurici di potere, emozioni forti che non ci sentiamo al sicuro, tanto da dirle. Nascondiamo qualcosa. Ma vediamo la citazione della Treccani. Sottosopra, avverbio e aggettivo, composto degli avverbi sotto e sopra. 1. Con in alto la parte che normalmente sta in basso, alla rovescia, capovolto. Questa cassa è sottosopra, rivoltatela! 2. Per estensione. A. In uno stato di grande disordine e scompiglio, la stanza è ancora tutta sottosopra. Con uso di sostantivo neutro, confusione, scompiglio. Che cos'è tutto questo sottosopra? B. In una condizione di grande turbamento, sconvolgimento e agitazione. La città è ancora sottosopra per i gravi incidenti di ieri. Ma torniamo a noi. Il sottosopra succede anche quando le cose che stanno sotto emergono a galla, vengono su, si mostrano alla luce del sole. E quando succede, diventa possibile riprogettare, non fare di più, ma fare meglio, in un modo più chiaro e condiviso. Il sottosopra di cui ti scrivo qui è una sorta di realtà opposta, uno specchio di quella in cui siamo e lavoriamo, in cui possiamo fare il contrario di ciò che facciamo e vedere che risultati ottenere. Quando ciò che potrebbe stare sopra resta sotto. Molti ambienti di lavoro sono opachi e l'opacità spesso ci impedisce di vedere bene, essere persone lucide e prendere decisioni efficaci. Un ambiente opaco si riconosce dalle regole non dette, dai criteri non scritti, le responsabilità ambigue, le decisioni che si capiscono solo lavorando qui da anni. E perché succede? Per mancanza di tempo, di progettazione e di cura. Senza tempo non osserviamo e non nominiamo. Senza progettazione non trasformiamo ciò che facciamo in criteri condivisi e senza cura ci sganciamo dalla realtà, non ci aggiorniamo e l'automatismo diventa norma. Ogni volta che nascondiamo qualcosa, con intenzione o per abitudine, in automatico, quel qualcosa prima o poi si accumula e crea reazioni. Come la polvere, se la lasciamo lì, gli occhi arrossiscono, poi starnutiamo. Nel lavoro la polvere spesso è fatta di regole implicite. Chi decide davvero, dove si salva la versione corretta, cosa è urgente, che cosa non si può dire in riunione e via dicendo. Disabilitare il pilota automatico. Il si è sempre fatto così nasce proprio in questo modo, quando smettiamo di accorgerci cosa facciamo davvero e come, e ci affidiamo totalmente al pilota automatico. E sia chiaro, noi esseri umani siamo progettati per andare in automatico. Il nostro cervello è un organo antico e decisamente retrogrado. Retrogrado, mamma mia! Tende a farci spendere meno energie possibili, ad automatizzare gesti e pensieri in base all'esperienza. E questo è ciò che rende il nostro cervello felice. Ne ho scritto in un articolo che trovi linkato qui. Ma cosa facciamo davvero quando lavoriamo? Quali sono i passaggi che compiamo per portare a termine un'attività? Che workflow abbiamo stabilito? Sono domande importanti che tendiamo a dimenticarci. Rispondere ogni volta anche solo a una di queste domande vorrebbe dire spendere tempo a formulare la risposta e di solito le affrontiamo una volta, all'inizio, poi procediamo e smettiamo di aggiornare le risposte. Eppure queste domande possono avere più di una risposta e le risposte cambiano nel tempo. Se non le rivediamo, Il si è sempre fatto così prende il posto del criterio progettato e condiviso con intenzione. E quando la risposta è si è sempre fatto così? Quando la risposta di default è questa, allora vuol dire che non abbiamo trovato una vera risposta. Stiamo replicando modelli, workflow e modalità di cui abbiamo dimenticato l'intenzione originaria. Ogni domanda nasce da un problema o da una curiosità. Se ci dimentichiamo questa origine, la risposta non può essere efficace. Avere un'intenzione chiara nei processi è fondamentale. Ti riporto qui alcuni esempi di criteri condivisi che ho incontrato nel mio lavoro. Decisioni. Pensa al modo in cui si prendono le decisioni. Possono esserci diversi livelli di approvazione perché per alcune decisioni avere questi livelli riduce il rischio su budget e compliance e soprattutto spesso sono decisioni che richiedono un'alta responsabilità. Per tutto il resto, il team può decidere, il team operativo, entro 24 ore, con una persona responsabile in una task scritta per tracciare e ricordare quel che si è fatto nel tempo fondamentale. Onboarding. Oppure, durante il processo di onboarding, si strutturano materiali e fonti per trasmettere le conoscenze e fare un passaggio di consegna, spiegando in quali canali comunicare e come, ad esempio, chat per richieste immediate e urgenti, email per comunicazioni di cui avere traccia. Urgenze. Infine, la gestione delle urgenze. Si stabiliscono tre categorie di urgenza e relativi esempi con tempi di risposta dichiarati. Perché se tutto è urgente, allora c'è un problema grosso di strutture e priorità. Il gioco dei 5 perché. Ora, immagina di essere il tuo primo giorno di lavoro e di aprire l'archivio condiviso dell'ufficio. Potresti chiedere, perché il nostro archivio è organizzato in questo modo? Chi lavora insieme a te potrebbe risponderti, perché si è sempre fatto così. Una domanda curiosa spezzata da una risposta che in realtà non ci sta dando nessuna informazione, o meglio, non ci sta dando nessuna informazione che ci aiuti a capire perché l'archivio davvero è organizzato in quel modo. Ma ci sta comunque dando un segnale grosso e importante. In quell'ambiente le cose si fanno in un certo modo senza sapere davvero perché. Il gioco quando funziona davvero. E se invece il dialogo fosse stato questo? Perché il nostro archivio è organizzato in questo modo? Perché abbiamo stabilito dei criteri. E perché abbiamo stabilito dei criteri? Perché avevamo bisogno di standardizzare l'archivio affinché fosse accessibile a chiunque nell'ufficio. E perché avevamo bisogno di standardizzare l'archivio affinché fosse accessibile a chiunque nell'ufficio? Perché ogni persona aveva dei suoi criteri personali per popolarlo e utilizzarlo. E perché ogni persona aveva dei suoi criteri personali per popolarlo e utilizzarlo? Perché ogni persona cerca e conserva i documenti in un modo diverso. Quindi, un criterio sotto c'è. L'archivio è stato progettato per essere accessibile a più modi di lavorare. Non perché si è sempre fatto così, ma perché lo standard serve a rendere il sistema usabile da persone diverse, non a uniformare le persone che vi hanno accesso. E qui trovi riferimento a uno dei miei post su LinkedIn in cui faccio un esempio di progettazione dell'archivio che ho fatto in consulenza. Quindi vedi come la curiosità iniziale, la domanda, ha permesso di far emergere cosa stava sotto quella scelta? E vedi come questa risposta qui e non il si è sempre fatto così è più efficace e più chiara? Il gioco dei 5 perché è una delle tecniche di facilitazioni che utilizzo di più e trovi un altro post sempre linkato in questo articolo dove ti faccio un altro esempio molto efficace. Insomma, il si è sempre fatto così funziona. Riduce l'incertezza di chiedersi sempre come fare e da dove partire, ma nel tempo smette di essere efficace perché non rende aggiornati i processi e fa dimenticare gli obiettivi dietro le azioni. Come riconoscere quando si è dentro un si è sempre fatto così? Come fai a riconoscerlo? Beh, quando noti un pattern che si ripete e produce sempre lo stesso intoppo, anche se in realtà l'attività si fa. Si blocca appena cambia una variabile, una persona assente, una scadenza anticipata, un'informazione mancante e l'attività, bam, si blocca. Quando noti un pattern che si ripete, consumo un'energia cognitiva sproporzionata per capire cosa fare invece che per farlo davvero, cioè lavorare. Oppure, quando genera attriti ricorrenti tra ruoli, chi coordina e chi opera, o tra team diversi. Ecco tre scene che ho osservato in diversi contesti e che potresti riconoscere anche tu. Duplicazione dei file. Stai lavorando a una presentazione finale. In cartella ne trovi quattro versioni. Finale, finalissima, definitiva, def, trattino basso, ultima. In call, tre persone hanno aperto tre versioni diverse. Si perdono 15 minuti solo per capire qual è la fonte corretta. In realtà di minuti se ne perdono 45, perché bisogna calcolare i 15 minuti per ogni capoccia presente alla riunione. Quindi se abbiamo tre persone, i minuti persi non saranno solo 15 ma 45. Oppure, blocco del processo. C'è un passaggio che può approvare solo una persona. Quel giorno è fuori ufficio. Nessuno sa chi può sostituirla né dove trovare i criteri per decidere. Il lavoro operativo quindi si ferma e il team inizia a indagare. Mail, telefonate, solleciti e una decisione che viene presa solo per non restare fermi. Terzo caso, il prosciugamento di energia cognitiva. La mattina parte con 40 minuti di allenamento in chat. Poi due call brevi, poi una richiesta urgente cambia tutte le priorità. A fine giornata il lavoro vero è rimasto a metà, ma la sensazione è quella di aver fatto tanto, anzi troppo. E purtroppo non è mancanza di impegno, è un processo che richiede coordinamento continuo perché i criteri non sono stabili e non sono condivisi. In poche parole, le priorità continuano a cambiare. Quanto costa non ribaltare il "sia sempre fatto così"? Replicare ciò che si è sempre fatto così, senza consapevolezza, ha un costo. Quando scrivo costo, non intendo solo fatica, intendo tempo, errori, rischio operativo e soprattutto denaro. Perché? Perché si rischia una perdita di tempo, i progetti si allungano più del previsto e le consegne non vengono rispettate. Un maggior numero di ore di straordinario che vengono utilizzate per rimediare al ritardo accumulato. Una duplicazione di processi e un disallineamento per cui le persone iniziano ad adottare strategie personali non coordinate per portare comunque a termine il risultato. Conflitti continui e serpeggianti tra chi coordina il lavoro e chi invece è una persona operativa. E infine, alto tasso di turnover, perché chi può scegliere decide di andarsene con un costo di competenze perse. E i costi di un ambiente di lavoro pieno di impliciti e scarsamente innovativo incidono anche sul benessere delle persone, soprattutto se sono neurodivergenti. Di neurodivergente ho scritto tantissimo, qui ti ho linkato solo uno degli articoli a cui sono abbastanza legata. Dati alla mano. Stress lavoro correlato e burnout hanno costi aziendali collegati, assenze, permessi, calo di performance, sostituzioni. Perché? Cosa c'è sotto la stanchezza, sotto i conflitti, sotto la demotivazione? Avere cura del clima di lavoro non vuol dire solo avere buon cuore, vuol dire anche gestire costi e rischi. È una scelta progettuale a lungo termine. Perché stress e burnout costano alle aziende italiane circa 88 miliardi e mezzo di euro l'anno, secondo una ricerca di AGI e Uno Bravo. Secondo Gallup, invece, nel 2025 in Italia una persona su tre ha sofferto di stress lavoro correlato. E tu mi dirai, sì, ma i processi vanno standardizzati, non possiamo mica rimetterli in dubbio ogni volta. E hai ragione, in parte. Il punto non è eliminare gli standard, ma scegliere standard adatti e mantenerli aggiornati. Standard che considerino le differenze cognitive, che tollerino le anomalie come segnali utili, non come colpe, e che riducano la fatica cognitiva nel tempo. Uno standard che ignora tutto questo non è efficiente, sposta semplicemente il costo sulle persone e alla lunga sulla competitività. Abitare il sottosopra e ribaltare i processi. Quando arrivano i segnali di questi costi nascosti, allora è il momento di portare tutto a galla. Ribaltare il sottosopra, far emergere ciò che rimane nascosto sotto il si è sempre fatto così. Da dove partire? Cosa succede davvero nel sottosopra? Le priorità si scambiano. Le priorità vere quali sono? Gli obiettivi da raggiungere quali sono? E cosa bisogna davvero evitare? Avere chiare queste risposte è l'inizio di una riprogettazione reale del lavoro, perché nel tempo le priorità cambiano e vanno rilevate e i processi adeguati. La creatività poi si sblocca, perché ciò che prima era considerato impraticabile diventa forse possibile. L'innovazione trova spazio finalmente per esprimersi. Infine, emerge ciò che prima restava nascosto. Malintesi, conflitti, stress, ma anche anomalie e blocchi, tutto ciò che veniva sommerso per non incidere sulla percezione di produttività. Ed emerge anche il costo di adattamento. A volte giudichiamo chi lavora con noi senza chiederci il perché, e spesso la risposta è semplice: funziona diversamente da noi, ha bisogni e modalità che non capiamo. E anche in questo caso, ogni riferimento non è puramente casuale alle persone neurodivergenti che per entrare e per stare nel mondo del lavoro oggi, devono sobbarcarsi dei costi di adattamento molto più alti che incidono tantissimo, sulla loro produttività e anche sul loro benessere. Ribaltiamo il sottosopra insieme. Il sottosopra non è una crisi di produttività, ma un segnale. E non vederlo, nasconderlo o evitarlo non ci aiuterà a risolverlo, anzi potrebbe solo peggiorare la situazione. Ecco perché ogni mio progetto è strutturato in tre momenti. 1. Rendere visibile il lavoro reale. 2. Trasformare il si è sempre fatto così in criteri scritti e neuroinclusivi. E infine 3. Progettare uno standard che includa le differenze cognitive e i cambiamenti senza pesare sull'energia delle persone. Se hai bisogno o vuoi capire dove tu o il tuo team incontrate il si è sempre fatto così e che costo vi sta portando, puoi prenotare una call conoscitiva con me di 30 minuti. Sul mio calendario trovi il link in fondo a questo articolo. Così individuiamo il punto preciso da ribaltare e proviamo ad abitare il sottosopra insieme. Grazie per avermi ascoltata e a presto!